Geronimo. Storia e memoria con Roberto Antonini.
Sir, call to mind I have been your wife in this obedience upward of 20 years and have been blessed with many children by you. If in the course and process of this time you can report and prove it to against mine honor, aught, my bond to wedlock, my love and duty against your sacred person.
Un estratto dell'Enrico VIII di Shakespeare con l'attrice che impersona la prima moglie del re, Caterina d'Aragona, poi ripudiata. Oggi parliamo del Golden Age, l'età elisabettiana, in altre parole il Rinascimento inglese, quello della nascita della grande potenza navale e economica e della straordinaria fioritura delle arti, in primis del teatro e della poesia con Christopher Marlowe e soprattutto, naturalmente, William Shakespeare. Se dobbiamo porre delle date a quest'epoca, coinciderebbero con il regno di Elisabetta, 1558-1603, la figlia di Enrico VIII e Anna Bolena, che successe alla sorellastra Maria la Cattolica, detta Maria la Sanguinaria, figlia lei appunto di Caterina d'Aragona, la prima moglie ripudiata dunque di Enrico VIII. Elisabetta I, personalità colta, potente, autoritaria, annullò il ritorno al cattolicesimo, consolidò la religione del padre, l'anglicanesimo, sottoponendola al potere reale e diede all'Inghilterra lo statuto centrale in Europa e nelle colonie, in particolare dopo la sconfitta nel 1588 della flotta dell'impero spagnolo, l'invincibile armada di Filippo II. Fu l'epoca dei corsari, primo fra tutti Francis Drake, e dell'espansionismo inglese in America con la creazione della colonia della Virginia proprio in onore della Vergine Sovrana. L'età elisabettiana si sovrappone alla storia dei Tudor anche per le trame, le faide, i dissensi, i regolamenti di conti, un'epoca segnata dalla contrapposizione tra la regina d'Inghilterra e la regina di Scozia Maria Stuarda, che Elisabetta fece condannare a morte e giustiziare nella Torre di Londra. In quella seconda metà del XVI secolo l'Inghilterra assume un ruolo guida nella politica, nella cultura e nelle arti. Per capire i contorni della grande storia, in questo caso è impossibile fare astrazione della personalità della sua protagonista, quella Elisabetta I, al centro di un'imponente letteratura eppure di un'intensa produzione cinematografica. Una personalità forte che crebbe in un contesto drammatico la decapitazione della madre Anna Bolena su ordine proprio del padre Enrico VIII. Elisabetta, donna forte e potente in un periodo in cui diverse altre donne svolsero ruoli determinanti nella storia europea. Basti pensare alla sorellastra, Maria la Cattolica appunto, a Maria Stuarda, ma anche a Caterina de' Medici, reggente del Regno di Francia e figura emblematica delle guerre di religione. L'età elisabettiana cambia gli equilibri europei, il Rinascimento sbarca a nord del continente, si prepara la grande rivoluzione scientifica che sboccerà nel secolo successivo quello di Keplero, Newton, Leibniz. Nostro ospite oggi, Massimo Firpo, docente di storia moderna all'Università di Torino e alla Scuola Normale di Pisa. È un grande specialista del Cinquecento. Professor Firpo, buongiorno.
Buongiorno.
Quando si parla di età elisabettiana, di Golden Age, a cosa ci si riferisce, diciamo, in grandi linee?
Si riferisce a quello che è una realtà ed è anche in qualche misura anche un mito, cioè il mito della grande regina, la regina vergine che non si era mai sposata, che, come dire, portò l'Inghilterra a un rango di grande potenza mondiale. È un rango di grande potenza commerciale nell'età di Elisabetta, che cominciano le grandi imprese della pirateria e poi della flotta inglese. Beh, tutto quanto ruota intorno al mito di questa grande regina, che certo lasciò molti problemi irrisolti, ma portò certamente l'Inghilterra sulla scena europea con un prestigio e una forza che in passato non aveva avuto. Questo deve essere anche visto nella prospettiva di una stagione di fioritura culturale che fu per l'Inghilterra l'ingresso trionfale nel Rinascimento europeo.
Lei ha citato naturalmente il personaggio, la personalità più importante, più rilevante di quella seconda metà del XVI secolo, Elisabetta I. Quale fu il suo ruolo personale? Sappiamo che forse è un po' dovuto anche al caso, ma quello era un periodo dove ci furono molte donne sul proscenio della politica europea. Naturalmente prima di lei ci fu Maria la Sanguinaria, Maria la Cattolica, che era sua sorellastra, Maria Stuart, e poi in Francia Caterina de' Medici. Insomma, Elisabetta I segna veramente un'epoca, in che modo?
Segna un'epoca decisiva per molti aspetti, da un lato per la svolta radicale che l'Inghilterra conosce in questi anni con il definitivo consolidarsi della riforma protestante. L'Inghilterra viene da una stagione di lunghe convulsioni dal punto di vista religioso, la riforma anglicana di Enrico VIII, che tuttavia non è una riforma dottrinale ma è una riforma scismatica, è soltanto il rifiuto dell'obbedienza a Roma, poi una svolta in senso protestante con Edoardo VI, poi un ritorno al cattolicesimo con Maria la Sanguinaria, di cui lei faceva il nome adesso, e poi la stabilizzazione sotto Elisabetta, stabilizzazione difficile e complessa, magari possiamo tornare su questo argomento, ma che segna una tappa decisiva nella storia inglese. Questo è un elemento fondamentale. Un secondo elemento fondamentale, lo accennavo prima, è l'avvio di una politica commerciale nuova dell'Inghilterra, la nascita dell'Inghilterra come grande potenza marinara. E fu anche un regno di lunghissima durata, segnato da alcuni eventi fondamentali come la vittoria contro l'invincibile armata spagnola, che entrò a far parte della mitologia della storia inglese. Il discorso di Tilbury di fronte alle truppe inglesi di Elisabetta è un elemento fondamentale della realtà e dell'oleografia di questo grande regno.
Dunque lei si riferisce al 1588, no? Una data molto importante per l'Inghilterra. Possiamo dire che lì si conferma la grande potenza, cioè diventa una grande potenza navale.
È la conferma di essere una grande potenza navale ed è anche la prova evidente che ormai la guerra navale è radicalmente cambiata. Quando si parla dell'invincibile armata bisogna pensare che la flotta che Filippo II manda contro l'Inghilterra è una flotta ancora mediterranea, cioè una flotta per larga parte fatta di navi a remi, e quindi cambia, mentre invece il conflitto, la vittoria sarà anche dovuta alla capacità di manovra di queste navi con le vele, non con i remi, ai cannoni con le quali le bombardano e le fanno a pezzi da lontano senza ingaggiare il conflitto all'arrembaggio come si usava nel Mediterraneo. C'è un conflitto anche fra due grandi modelli, la stessa Spagna ovviamente si adeguerà, ma è il successo definitivo della marineria atlantica rispetto a quello della marineria mediterranea.
Possiamo dire, professor Firpo, che anche grazie a questa supremazia poi ai corsari, tutti conoscono il nome di Francis Drake, no? Che circumnavigò il globo, che fu anche grazie ai saccheggi e a questa supremazia che poi l'Inghilterra divenne così importante e così ricca.
Fu l'avvio della costruzione di una flotta marinara che prima parte da questi pirati. Filippo II, re di Spagna, che era anche parente naturalmente di Elisabetta d'Inghilterra, si inferociva dicendo che contro queste imprese piratesche, e Elisabetta si scagliò dicendo che non poteva farci niente, che erano dei banditi di cui non sapeva niente, però è noto che lei faceva parte con capitali propri l'investimento per queste imprese di pirati, arricchendosi anche personalmente. Fu le origini della costruzione di un impero mondiale sui mari che durerà fino al Novecento.
Sui mari e anche in America, se pensiamo che a proposito di corsari, Walter Raleigh fu quello che creò poi la colonia della Virginia, era appunto anche lui, fu anche lui un corsaro, poi tra l'altro decapitato da Giacomo I, da re Giacomo I dopo. Cioè fu il periodo in cui l'Inghilterra sbarcò veramente in modo importante in America.
Questo è interessante, perché da un lato c'è la fondazione della colonia della Virginia in onore della regina vergine, come si chiamava Elisabetta, che non si era mai sposata. Di poco all'indomani della sua morte partiranno i padri pellegrini, i puritani, cacciati, espulsi in esilio dal regno d'Inghilterra per fondare invece le colonie del Nord America sull'Atlantico, il Massachusetts prima di tutto, e nacque la colonizzazione puritana dell'America. Quindi sono elementi molto importanti per la storia futura dell'Occidente.
Ecco, professore, ci porta un po' anche la storia culturale e delle mentalità. Questa enfasi sulla vera o presunta virginità di Elisabetta, cosa ci dice di quell'epoca in fondo?
La virginità di Elisabetta, alcuni l'hanno messa in discussione, che la cosa è poco rilevante dal punto di vista della storia, ma la virginità vuol dire un'altra cosa, vuol dire che la regina non si sposò, era una regina femmina, sua sorellastra Maria aveva sposato Filippo II di Spagna e questo aveva segnato una subordinazione degli interessi dell'Inghilterra agli interessi spagnoli. Si trova Elisabetta di fronte a una difficile scelta, perché sposarsi significava portare una potenza straniera in casa a dominare l'Inghilterra, non sposarsi significava rinviare questo problema ai tempi della successione, come infatti avverrà con la successione di Giacomo I. Un illustre storico inglese ha detto che la regina preferì appunto rimandare questo problema e rimandarlo verso la successione. Si comportò un po' come la cattiva massaia che invece di pulire i pavimenti nasconde la polvere sotto i tappeti.
All'inizio lei ha accennato, no, alla stabilizzazione da parte di Elisabetta I, direi soprattutto in ambito religioso, di che può essere interessante sentire da lei qualche riflessione. No? Ci fu prima, bisogna ricordarlo, dopo Enrico VIII, il ritorno al cattolicesimo voluto da Maria la Cattolica, che era la figlia di Caterina d'Aragona, Maria la Sanguinaria. Elisabetta poi riporta il protestantesimo, fu anche scomunicata poi dal Papa Pio V. No? Che rilevanza ebbe quel passaggio dal cattolicesimo al protestantesimo attraverso poi sostanzialmente un aneddoto della storia, perché fu legata al matrimonio tra Enrico VIII e Caterina d'Aragona, che non venne annullato dal Vaticano, dal Papa.
Esattamente, la storia appunto di Enrico, non possiamo rientrare nel passato, sappiamo che finì con la successione di Elisabetta, che in quanto figlia di Anna Bolena era obbligata ad accettare la riforma protestante, perché Pio V la scomunicò nel 1570 dichiarandola indegna di governare in quanto di nascita illegittima e invitando i suoi sudditi a ribellarsi. Quindi diciamo che il fatto che la successione di Elisabetta fosse una successione protestante era nella natura delle cose. Naturalmente questo poteva essere interpretato in molti modi. Elisabetta lo interpretò in questo modo: fu indiscutibilmente una regina protestante, adottò come nel culto il libro, il Common Prayer Book, che era stato varato da Edoardo VI, quindi una fede sostanzialmente calvinista dal punto di vista dottrinale, ma dal punto di vista liturgico cercò di evitare il più possibile di cambiare le antiche cerimonie cattoliche. Per questo si è parlato del compromesso anglicano, di una chiesa dottrinalmente calvinista e liturgicamente spesso molto vicino al cattolicesimo, il che naturalmente non fece che destare le ire furibonde dei protestanti radicali, i puritani, che vedevano questa chiesa che sembrava troppo simile a quella cattolica per essere una chiesa protestante, e anche lì quindi comincia a nascere un'opposizione, soprattutto a partire dagli anni 80 del Cinquecento, che poi esploderà con l'opposizione puritana contro Giacomo I. Quindi ci sono, come dire, molti esiti della precedente storia del lungo regno di Enrico VIII, ma anche alcune premesse della drammatica e straordinaria storia inglese del Seicento con la rivoluzione eccetera. Anche da questo punto di vista, come dire, Elisabetta rimandò un po' i problemi, nascose un po' di altra polvere sotto il tappeto, ma questo gli consentì di governare sostanzialmente pacificamente e con un crescente consenso popolare durante il suo lungo regno.
È corretto dire che comunque in quel contesto, diciamo, abbastanza spietato dei Tudor, Elisabetta comunque calma un po' le acque rispetto a Maria la Cattolica e la sua repressione antiprotestanti, poi rispetto alle persecuzioni anticattoliche di Edoardo VI, poi quelle appunto antiprotestanti di Maria la Cattolica. Possiamo dire che fu un po' meno spietata?
Fu saggia, non è tanto una questione di spietatezza, fu saggia, vale a dire cercò di lasciar vivere la gente se la gente non cospirava politicamente. Se la religione diventava elemento di cospirazione politica, fu molto dura, anche, come dire, aveva al suo servizio uno straordinario ministro che si chiamava Francis Walsingham, il quale organizzò un servizio di spionaggio strepitoso, sapeva tutto di quello che accadeva nella nobiltà inglese. La volontà di Elisabetta era un po' quella, ma se la gente si limita a nascondere un gesuita in casa che gli dice messa, per me va anche bene così. Se da nascondere un gesuita in casa che gli dice messa a organizzare una cospirazione politica per mettere sul trono Maria Stuarda, le cose stanno un poco diversamente. In questo senso dovete anche a lei intervenire a volte con delle brutali repressioni.
Lei ha citato Maria Stuarda, può spendere qualche parola in più appunto su questo personaggio, sui rapporti tra le due che hanno scritto una delle grandi pagine della storia del Rinascimento?
Sì, come dire, un'immagine anche mitica di queste due donne che erano in qualche modo legate una all'altra, e in qualche modo anche Elisabetta cercò di salvaguardare la vita di Maria Stuart, perché Maria Stuart era, come dire, formalmente la successione al trono inglese aspettava lei, tant'è vero che poi furono gli Stuart a governare l'Inghilterra, ma se avesse eliminato, come a un certo punto fu costretta a eliminare, Maria Stuart, chi era il pretendente cattolico al trono inglese? Era Filippo II di Spagna. Ed ecco quindi questo bisogno di Elisabetta di controllare Maria Stuart, che faceva due congiure al mattino e due al pomeriggio, ma al tempo stesso di salvaguardarla per evitare che fossero poi gli spagnoli ad avanzare legittime pretese cattoliche sul trono inglese. Maria Stuart fu molto ingenua sotto molti profili a organizzare queste congiure di cui tutto sapere nelle mani di Frances Walsing, ma bisogna anche apprezzare la grande fermezza e dignità di questa donna quando fu chiamata sul patibolo a difendere la sua identità di regina e di cattolica.
Ecco, professore, quando si parla di questo rinascimento inglese, si può notare che vi fu effettivamente un rinascimento nelle arti, soprattutto nel teatro, pensiamo Shakespeare, Marlowe, eccetera, nella musica un po' meno probabilmente rispetto naturalmente al rinascimento italiano, all'arte, alla pittura, l'arte che fu dominata in Inghilterra da figure straniere, basti pensare a Hans Holbein, il giovane, Van Dyck, eccetera. Ma come spiegare questo? Questa fioritura straordinaria, per esempio, del teatro, di Shakespeare, sostanzialmente?
Non lo so. Ogni tanto il Padre Eterno manda sulla terra dei geni un po' a caso, le distribuisce un po' a caso. Certo, come dire, tutta la cultura letteraria guarda alla letteratura italiana. Interessante tenere presente che la prima lettera che noi conosciamo di Elisabetta fu scritta in italiano.
Che parlava anche bene italiano, Elisabetta.
Che lo parlasse bene, non lo so. Certo lo conosceva. Certo lo conosceva, tutta l'Europa guarda verso l'Italia come la madre della cultura, eccetera. Quindi i modelli letterari sono più facili da copiare, da imitare, diciamo così, rispetto a una pittura che richiede anche, come dire, delle tecniche che si consolidano lentamente. Il problema è che, non ho risposte naturalmente a questo, non sono uno studioso di letteratura, ma come dire che l'Inghilterra di quegli anni vede dal punto di vista letterario e soprattutto dal punto di vista del teatro la comparsa di geni assoluti come Christopher Marlowe e soprattutto Shakespeare.
C'è naturalmente anche uno sviluppo delle scienze, anche se il vero, diciamo, il secolo scientifico delle scienze con Newton fu quello successivo, no?
Ma questo, lo sviluppo delle scienze è interessante perché appunto Bacon nel secolo successivo è interessante, come dire, uno sviluppo delle scienze che si collega anche fortemente all'utilità delle scienze, al valore delle scienze per il progresso, per la civiltà, per la ricchezza delle nazioni. È come dire, è una scienza che si porta dietro anche una tecnologia. Questo è un elemento specifico forse della cultura scientifica inglese, così precoce e forse anche così legata alla nascita di una potenza marinara.
Dell'immensa bibliografia citiamo in primis un testo suggerito proprio dal professor Massimo Firpo, nostro ospite, è di Franz Yates, si chiama Astrea, l'idea di impero nel Cinquecento, pubblicato da Einaudi nel 2001. Per quanto riguarda la protagonista assoluta, Elisabetta I, nei Tascabili Mondadori si trova Elisabetta I, la Vergine Regina di Caroly Erickson, che ha curato anche le biografie di Maria la Cattolica, la sorellastra dunque, del padre Enrico VIII e della madre Anna Bolena, che fu giustiziata per ordine proprio di Enrico VIII. Storia tradizionale ma molto solida dal profilo delle fonti, ancorché con una contestualizzazione non soddisfacente per chi vuole veramente approfondire il periodo. Comunque di facile lettura e zeppa di aneddoti. La bibliografia in inglese sulla cultura dell'età elisabettiana, sul teatro, la letteratura, la poesia, la musica, le scienze è naturalmente vastissima. In italiano rimane un punto di riferimento la Storia della letteratura inglese di Mario Prats, Firenze, Sansoni, 1985. Potete riascoltarci sul nostro sito. Googleate pure Geronimo Rete 2 e ci arrivate, oppure andate sul podcast della RSI, rsi.ch/podcast. Da Roberto Antonini, buon proseguimento d'ascolto.